Radio Svaboda e il Dito nell'Occhio Associazione Culturale presentano Il Medioevo in Italia e in Europa, volume 2. L'epoca carolingia, dalla conquista araba della penisola iberica alla morte dell'imperatore Carlo il Grosso. Autore Andrea Babini, leggono Andrea Babini, Alessandra Benfenati, Marzia Giovannini, Michela Di Mieri e Lorena Barducci. Regia e montaggio di Roberto Bolzan e Federico Saggini. Cari amici, benvenuti all'ascolto della 12ª puntata della serie di letture tratte dal secondo volume dell'opera Il Medioevo in Italia e in Europa, dedicato all'epoca carolingia. Oggi ci occupiamo dell'Impero Bizantino, è l'ultima puntata di questo capitolo, di questo terzo capitolo, nel quale si parla dell'Impero Bizantino. In particolare, questa puntata sarà incentrata sulla figura di Irene di Atene, su quella di Leone IV, l'imperatore successore di Costantino V, ma soprattutto della reggenza di sua moglie, quella che divenne l'imperatrice alla morte del marito, o reggente per il figlio troppo piccolo, che era Costantino VI, che era Irene di Atene, una donna volitiva, capace, che volle fare l'imperatrice, volle essere imperatrice anche al di là del suo diritto come reggente, cioè rifiutò il ruolo del figlio una volta che questo aveva raggiunto la maggiore età, cioè contrastò anche i maschi della sua famiglia pur di conservare il potere, una donna quindi molto volitiva se si considera l'epoca che si trovò a vivere. Ciò non di meno una donna che dovette reggere l'impero insieme al figlio nell'epoca, forse in una delle epoche di maggiore crisi, e questa è una fase di grande difficoltà per l'impero orientale, e coincide con l'affermarsi invece a occidente sempre di più del regno dei Franchi, fino alla creazione, alla nascita, alla fondazione dell'impero anche a occidente con Carlo Magno. Quindi una fase di passaggio cruciale, probabilmente la sintesi di una serie di presupposti, primo fra tutti la lotta iconoclastica che aveva portato alla divisione tra occidente e oriente sotto il profilo teologico e sotto il profilo anche della l'approccio alla fede, con una divisione ormai insanabile tra il patriarcato di Costantinopoli e il papato romano, ma non solo, anche un evidente interesse dell'impero bizantino a concentrare le proprie energie, le proprie risorse nella difesa a oriente dagli arabi, dai bulgari, e quindi un sostanziale abbandono delle posizioni in Italia, e quindi anche una rinuncia alla politica di contrasto dei Longobardi, che favorì poi l'intervento da parte dei Carolingi e la presa del potere sull'Europa continentale di questa famiglia con la nascita dell'impero. Ma è del tutto inutile anticipare troppo, vi lasciamo all'ascolto della puntata, vi salutiamo e vi ringraziamo come al solito. Il breve regno di Leone IV, la reggenza di Irene e il declino dell'iconoclastia. Con l'ascesa al trono del figlio di Costantino V, Leone IV, la deriva iconoclasta dell'impero bizantino iniziò a subire un rallentamento. Il nuovo imperatore, infatti, pur non volendo uscire dal solco della dinastia isaurica nell'ambito delle scelte teologiche, aveva un carattere molto meno autoritario del padre e inaugurò una politica meno intransigente nei confronti dell'iconodulia, espressione che definisce la venerazione delle immagini. Leone IV, detto il Casaro, era figlio della principessa che il Khan del grande impero del Caucaso aveva anni prima dato in moglie al giovane Costantino V, nell'ambito della politica di alleanza in chiave anti-arab praticato da Leone III. L'uomo era per natura di indole sobria e moderata, per cui diede alla politica bizantina una svolta tesa a ricomporre le tensioni, cercando delle forme di dialogo, in primo luogo con il mondo monastico. Il cambiamento non fu repentino e tanto meno completo, sia chiaro, e le cronache ci riportano rari casi di punizioni, per lo più miti, come pubbliche fustigazioni non troppo violente nei confronti dei più entusiasti sostenitori del culto delle immagini. Si tratta però di casi isolati che nulla hanno a che vedere con la furia persecutoria del padre. Del resto, la stessa moglie dell'imperatore, Irene, proveniva da Atene, dove era diffuso il culto delle immagini, nei confronti del quale ella stessa non nascose mai le sue simpatie. Tutto il regno di Leone IV può essere interpretato come il tentativo di un uomo ragionevole di superare i guasti che l'autoritarismo del proprio glorioso genitore avevano creato. Questa impostazione più dialogante e inclusiva, ad esempio, si manifestò con grande evidenza quando Leone IV decise di associarsi al trono il giovanissimo figlio eletto Costantino VI. Dovendo andare contro ad una consuetudine ancora ben presente nella mentalità politica bizantina, che riservava un diritto dinastico ai fratelli dell'imperatore, egli, per esautorare i fratelli Niceforo e Cristoforo, che erano peraltro già Cesari, non si limitò a far acclamare il giovanetto dall'esercito, ma consultò anche il Senato e i rappresentanti delle principali corporazioni del popolo, industriali e commercianti. L'imperatore chiese e ottenne un impegno scritto a sostenere il giovane Costantino VI durante un'eventuale reggenza della madre Irene, quasi presago della morte che nel volgere di pochi anni lo avrebbe portato via. Le congiure non mancavano mai nel Medioevo, in particolare nell'ambiente della corte bizantina, e anche in questa occasione subito ne venne architettata una. Ma si trattò di un tentativo goffo che venne immediatamente scoperto. I congiurati ovviamente furono puniti ed esiliati nel tristemente famoso carcere di Cherson. Tuttavia è interessante osservare come, anche in questa occasione, Leone IV preferì passare per una decisione assembleare legittimata da un dibattimento condiviso. Venne convocato un silenzium, un'assemblea delle principali personalità dell'impero, e fu questo consesso a giudicare i congiurati. In politica estera Leone IV fu accorto e sempre pronto a giocare un ruolo diplomatico, sfruttando le divisioni dei regni confinanti. Accolse a corte Adelchi, figlio dell'ultimo re dei Longobardi Desiderio, destituito da Carlo Magno, e venne con lui preparando un intervento in Italia contro i Franchi, un'idea velleitaria di ripristinare il ruolo di potenza di Bisanzio Occidente che andò incontro a un inevitabile fallimento. Nel 777 giunse addirittura a dare asilo all'ex Khan bulgaro Telerig, proprio il grande capofila del partito nazionalista contro cui suo padre Costantino aveva dovuto largamente combattere negli ultimi anni della sua vita. Le dure sconfitte patite in quelle occasioni avevano causato disordini nell'impero bulgaro e Telerig si era visto costretto a fuggire e trovare rifugio presso i suoi antichi nemici. Leone IV lo accolse, lo fece battezzare, gli assegnò un titolo da patrizio e gli diede in moglie una cugina di sua moglie Irene. Questa generosità nei confronti degli ex nemici può essere vista anche come una sorta di propaganda, un segno che si dava dell'influenza e della potenza dell'impero. Anche sul piano militare Leone IV si dimostrò il degno figlio di un grande condottiero. La sua breve vita non gli permise di collezionare l'impressionante serie di vittorie dell'illustre genitore, ma comunque in pochi anni seppe respingere l'invasione dell'Anatolia da parte degli arabi, per poi contrattaccare duramente in Siria nel 777 con un'operazione su vasta scala. In generale combatté con efficacia arabi e bulgari, ampliando e consolidando i confini dell'impero. Nel valutare il complesso della politica estera di Leone IV e dei suoi successori, non possiamo tuttavia dimenticare quello che fu l'evento avvenuto durante il regno di questi imperatori, al tempo stesso più epocale per l'Occidente e più infausto per le sorti dell'impero bizantino. Stiamo parlando ovviamente della rapida affermazione di un grande potere civile e militare a Occidente, sorto sulle lance dei guerrieri franchi e giunto a compimento con la restaurazione, o meglio la rinascita, di una nuova realtà imperiale occidentale cristiana, l'impero carolingio. Il racconto di questo processo occuperà buona parte di questo volume e non vale la pena trattarne ora. Al lettore basti sapere che per l'impero bizantino significò di fatto la perdita di un primato istituzionale, con la conseguente progressiva ritirata dalle poche posizioni che conservava Occidente e il definitivo distacco dal papato di Roma sul piano liturgico, culturale, politico e teologico. Nel corso del suo ultimo anno di regno, la propensione alla moderazione da parte di Leone IV andò modificandosi in una maggiore tendenza al rirrigidimento delle politiche iconoclaste, anche se con modi meno violenti rispetto a quelli del padre. Ricominciarono le persecuzioni e in qualche misura ne rimase vittima anche l'augusta imperiale Irene, la quale, essendosi imprudentemente procurata delle icone, venne scoperta e cadde in disgrazia. Come già era avvenuto per Costantino V, anche nel caso di Leone IV fu il sopraggiungere della morte, l'8 settembre 780, a interrompere una deriva che andava nuovamente assumendo toni autoritari. Ufficialmente si trattò di morte naturale, anche se alcune fonti adombrano l'ipotesi di un attentato tramite veleno. Non esistono prove per affermare alcunché, tuttavia non possiamo nasconderci che per Irene la morte del marito significò passare da una sorta di ostile isolamento nel palazzo imperiale alla piena reggenza in nome dell'erede al trono, suo figlio Costantino VI, il quale alla morte del padre aveva solo 10 anni. Con l'inizio della reggenza di Irene divenne evidente che l'esperienza iconoclasta nell'impero bizantino non solo era destinata a una battuta d'arresto, ma si sarebbe presto avviata a un inesorabile declino. La reggenza dell'Augusta fu turbata da subito da un tentativo di usurpazione da parte del fratello di Leone IV, Niceforo. L'imperatrice dimostrò immediatamente di quanta risolutezza era capace nel gestire il potere, schiacciando senza esitazione la rivolta e costringendo in seguito entrambi i fratelli del suo defunto marito a farsi preti e a ritirarsi dalla vita pubblica. Dopo aver consolidato la propria posizione e quella di suo figlio, Irene si mosse con prudenza nel tessere la sua trama e riportare la politica religiosa dell'impero all'ortodossia e al culto delle icone. L'imperatrice era una donna lucida e scaltra e si rendeva perfettamente conto che un atto di forza contro l'iconoclastia non sarebbe stato possibile. Da troppi decenni la cultura ostile alle immagini sacre aveva occupato le stanze del potere e dell'amministrazione bizantina. Le cariche fondamentali dello Stato e della Chiesa erano in mano a uomini che per convinzione o per calcolo politico si erano pubblicamente dichiarati favorevoli alle teorie iconoclaste. Soprattutto l'esercito, fedele alla memoria del valoroso condottiero Costantino V, rimaneva un fondamentale serbatoio di sostenitori dell'iconoclastia. Dell'esercito Irene ebbe bisogno da subito, appena divenuta reggente, e non solo per soffocare la rivolta dei fratelli di Leone IV, ma anche per opporsi all'avanzata degli arabi in Asia Minore. Nel 782, infatti, il comandante abbaside Harun al-Rashid lanciò un'offensiva militare in grande stile contro l'impero bizantino. Il califfato abbaside, dopo decenni nei quali aveva subito l'iniziativa militare degli imperatori della dinastia esaurica, si era consolidato e aveva raccolto forze ed energie sufficienti a contrattaccare, approfittando del fatto che l'impero non aveva un'esperta guida strategica. Le contromisure intraprese dal comando militare di Irene si rivelarono insufficienti anche a causa dei dissidi e dei contrasti che avvelenavano la politica bizantina. Così l'imperatrice si vide costretta a pagare a Baghdad pesanti tributi per superare questa crisi militare. Le cose andarono decisamente meglio negli anni successivi sul fronte balcanico. In queste regioni l'esercito bizantino ottenne alcuni decisivi successi, riconquistando posizioni al punto che Irene poté istituire un nuovo tema di Macedonia sui territori strappati agli slavi. La vittoria ottenuta dalle truppe imperiali fu tale da permettere di celebrare nel gennaio 784 un trionfo nell'ippodromo di Costantinopoli e da conferire notevole prestigio alla reggente dell'impero. I tempi erano maturi perché Irene iniziasse a mettere in pratica i suoi propositi di restaurazione del culto delle immagini. Il primo passo decisivo verso un cambiamento di rotta della politica religiosa dell'impero avvenne nell'anno 784, quando, dopo aver ottenuto nel mese di agosto le dimissioni del patriarca Paolo eletto sotto Leone IV, vennero convocati nel palazzo i rappresentanti della società civile. Irene intendeva ottenere per il nuovo patriarca una solida delega popolare, facendone una figura centrale della rinascita del partito favorevole all'iconodulia. Il designato fu un suo stretto collaboratore laico, ma dotato di vastissima cultura teologica e di provate capacità diplomatiche e politiche. Il suo nome era Tarasio e venne consacrato il giorno 25 dicembre 784. A quel punto divenne possibile rendere pubblico il programma politico dell'imperatrice di ritorno all'ortodossia, abbandonando la tradizione iconoclasta della dinastia esaurica. Venne preparato con grande cura un concilio ecumenico da tenersi a Costantinopoli nella chiesa dei Santi Apostoli alla presenza di circa 350 ecclesiastici provenienti da tutto il mondo. Data la finalità del sinodo, anche il Papa Romano e i patriarchi orientali mandarono i loro rappresentanti e il concilio, presieduto da Tarasio, aprì i lavori il 31 luglio 786. Tuttavia il sinodo, nonostante le attenzioni nella fase preparatoria, andò incontro subito a gravi imprevisti. Irene e i suoi collaboratori avevano commesso una grave imprudenza lasciando a guardia della capitale dei reparti provenienti dai temati orientali, profondamente legati alla memoria di Costantino V e devoti all'interpretazione iconoclasta della fede. Le guardie irruppero perciò durante i lavori del concilio a spade sguainate, disperdendo i presenti e abortendo di fatto il sinodo sul nascere. Irene, tuttavia, non era una donna a cui mancassero tenacia e determinazione. Seppe imparare dall'errore e agì di conseguenza. Le truppe a difesa di Costantinopoli furono spostate sul fronte orientale con la scusa dell'inizio di una campagna contro gli arabi e vennero sostituite con truppe europee di sicura fede iconodula. Come ulteriore prudenza, la sede del concilio venne trasferita a Nicea, una città più facile da controllare rispetto all'instabile e umorale capitale. Si trattava peraltro di un luogo con un importante valore simbolico, essendo stata quella città la sede del primo concilio della cristianità circa 4 secoli e mezzo prima. Il concilio di Nicea fu rapidissimo, constò di sole 7 sedute e durò dal 24 settembre al 13 ottobre. Del resto l'esito non era in discussione e la condanna dell'iconoclastia era un fatto assodato. Ma vi erano comunque alcuni nodi da risolvere. Risultò particolarmente agitato il dibattito intorno all'atteggiamento da tenere nei confronti di quei religiosi che si erano schierati contro il culto delle immagini e ora erano disposti a ritrattare le loro posizioni. Da un lato vi era un partito, prevalentemente formato dalle schiere dei monaci, che manifestava una ferma intransigenza nei confronti degli iconoclasti pentiti. dall'altro uno schieramento più politico, vicino agli ambienti del Palazzo Imperiale, che caldeggiava una maggiore moderazione e la ricerca del compromesso. Fu questo secondo partito, più disposto al dialogo, a prevalere al termine dei lavori del Concilio, che si chiuse con la completa condanna dell'iconoclastia, che venne dichiarata eretica. Con l'apposizione delle firme di Irene e di Costantino VI sulle risoluzioni del Concilio e la definitiva affermazione dei principi teologici di Giovanni Damasceno, la grande disputa sull'iconoclastia poteva dirsi terminata sul piano formale. In realtà, le profonde differenze tra la spiritualità orientale e quella balcanica ed europea continuavano a essere ben evidenti e minarono a lungo l'unità politica e religiosa dell'Impero d'Oriente. Queste fratture emersero più volte in occasione dei feroci dissidi che la politica bizantina non smetteva di soffrire e si mostrarono con violenza da subito in occasione dello scontro tra Irene e Costantino VI. Una volta raggiunta la maggiore età, il giovane imperatore iniziò a manifestare un'aperta insofferenza nei confronti dell'Augusta Madre, la quale, dal canto suo, non mostrò alcuna propensione a passare il testimone nella gestione del governo dell'impero. Ne nacque una malcelata ostilità, destinata ben presto a devolvere in scontro aperto. Quando Irene pretese che l'esercito le giurasse fedeltà, stabilendo un ordine gerarchico che la vedeva precedere il giovane imperatore, lo scontro politico divenne una vera e propria guerra civile. Le truppe europee occidentali non esitarono a giurare fedeltà all'imperatrice, ma le armate dei Temato orientali, che rappresentavano la parte più consistente dell'esercito e erano tradizionalmente legate alla dinastia Isaurica, si schierarono dalla parte di Costantino VI, decidendo l'esito dello scontro a suo favore. Il giovane venne acclamato unico legittimo autocrate dalle forze armate nell'ottobre 790, mentre Irene si vide costretta ad abbandonare il palazzo imperiale. Il periodo di governo di Costantino VI e di Irene rappresentò una fase di grave crisi dell'impero bizantino, destinata a determinare profonde modificazioni del suo assetto territoriale, culturale, religioso, sociale ed economico. A un periodo di recupero sul piano dell'estensione territoriale e della potenza militare, dovuta alla determinazione e alla capacità dei primi imperatori della dinastia, ne seguì uno di indebolimento. Leadership inadeguate e profonde divisioni interne permisero ai nemici dell'impero di rialzare la testa e tornare ad eroderne il territorio presso i confini. Il lungo dissidio iconoclasta aveva significato la definitiva perdita di influenza in Italia e nell'Occidente europeo. Il papato era già da molti decenni in aperta rottura con Costantinopoli. A dividere la grande capitale sul Bosforo da Roma non erano solo le continue dispute teologiche, ma soprattutto lo scarso appoggio offerto dalle forze dell'impero e dall'esarca di Ravenna al papato romano nella lotta contro i Longobardi. I papi si muovevano oramai in autonomia, governavano come sovrani indipendenti e, per affrontare i pericoli che minacciavano la Chiesa romana e le sue competenze territoriali, da anni sperimentavano nuove strategie diplomatiche che coinvolgevano solo marginalmente il mondo bizantino. I papi avevano prima di tutto cercato e ottenuto un rapporto politico più disteso e collaborativo con la corona longobarda, in particolare con Re Liutprando e con i grandi ducati di Benevento e Spoleto. Successivamente il Vaticano aveva trovato nell'emergente potenza dei Franchi nel nord europeo quella sponda militare a lungo agognata che aveva permesso di controbilanciare anche sul piano della forza pura la monarchia longobarda. Oramai Roma ignorava apertamente l'autorità imperiale orientale e si avviava, anche sotto il profilo ufficiale, a un ruolo politico civile di governo di vaste aree del centro Italia, manifestando una freddezza ostile verso qualsiasi ingerenza bizantina nella penisola. Questa situazione ormai radicata, a cui si aggiungeva la sempre maggiore autonomia di altre realtà sul suolo italico rispetto all'impero, come la nascente Repubblica di Venezia, non poteva subire un'inversione di rotta solamente in virtù della fine dell'iconoclastia. L'intuizione di Irene in tal senso poté permettere un timido riavvicinamento sul piano teologico e culturale, ma non migliorò affatto i rapporti politici. L'impero bizantino si rifiutò risolutamente di restituire i territori del meridione italiano, dell'Ellade e dell'Illirico alla giurisdizione papale, mantenendoli sotto l'influenza religiosa del patriarcato di Costantinopoli e non contribuendo certo in tal modo a favorire una distensione. Sul finire dell'VIII secolo, lo sviluppo di questa articolata situazione finì per determinare l'esito più impattante sull'impero bizantino. L'azione politica e militare in Europa e in Italia del grande re dei Franchi Carlo Magno, combinata con i lucidi progetti politici dei papi Adriano I e Leone III, portò alla creazione, o se vogliamo alla rinascita, di un grande potere imperiale in Occidente, capace per carisma e forza militare di mettere in ombra quello orientale, governato in quel momento da Irene. Più in generale si deve aggiungere che l'impero d'Oriente si era andato profondamente trasformando e nell'VIII secolo, sotto la dinastia Isaurica, erano giunte a completamento alcune modificazioni fondamentali del suo assetto economico, territoriale, istituzionale e sociale. La storica Silvia Ronchey ha contribuito a rivalutare la storia bizantina, a lungo denigrata nella storiografia delle epoche passate, definendo l'impero di Costantinopoli una
Superpotenza del Medioevo Mediterraneo, un tentativo di Stato laico, seppure dominato da un'ideologia ultraterrena, amministrato, secondo il diritto classico, da un'élite ramificata, educata, cosmopolita e parzialmente plurilingue.
Al pari della Ronchey, oggi gli storici non mettono in dubbio la maggiore raffinatezza e cultura, la superiore vivacità commerciale ed economica e la vasta civiltà giuridica del grande impero cristiano orientale. Tuttavia questo dato deve essere necessariamente contestualizzato e riportato al generale stato di crisi del mondo intorno al Mediterraneo nei secoli a cavallo tra la tarda antichità e l'alto Medioevo. Per quanto votato al mare e al commercio e nonostante fosse ancora in possesso di conoscenze tecniche notevoli, l'impero bizantino al tempo di Irene Costantino VI era pesantemente condizionato dallo stato di arretratezza economica dell'Europa occidentale e balcanica, dalle sconfitte patite dagli arabi e dal conseguente ridimensionamento degli scambi. Pur essendo opinione diffusa che i centri abitati bizantini conservassero ancora, specie se paragonati a quelli europei, una certa consistenza, sappiamo che in questi decenni si ridimensionò il ruolo delle città. L'impero andò incontro a un declino urbano e a una ruralizzazione costante che portò al declino dell'antico sistema dei legami sociali proprio del mondo ellenistico romano. Al contempo l'impero, minacciato da arabi, slavi e bulgari, fu costretto a sviluppare con la riforma dei temata un processo di militarizzazione della società. L'impero nel quale vissero Irene e Costantino era oramai profondamente cambiato dai tempi di Giustiniano, ma anche da quelli della dinastia eracleana. Dopo aver allontanato Irene dalle stanze del potere, Costantino VI andò incontro a una serie di insuccessi e scandali sia sul fronte militare sia su quello politico che ebbero conseguenze drammatiche per il suo destino personale. La popolarità del giovane regnante venne messa quasi subito in crisi in seguito all'umiliante campagna contro i bulgari condotta da Costantino VI nel luglio 792 e conclusasi con la disfatta di Marcelle. La fuga dell'imperatore e la cattura di tutti gli alti quadri dell'esercito, con la conseguente imposizione di un tributo da versare al clan nemico, alienarono a Costantino le simpatie di gran parte dei sudditi. Senza la carismatica figura della madre a guidarlo, il giovane apparve vulnerabile e tornò a prendere consistenza un partito favorevole all'ascesa al trono di suo zio Niceforo. Costantino questa volta fronteggiò la crisi con risolutezza. Prima fece accecare lo zio e mutilare i suoi fratelli, poi, per eliminare ogni potenziale fonte di sedizione, fece uccidere il comandante delle truppe armene, considerato inaffidabile. Era lo stratega Alessio, che al suo tempo lo aveva sostenuto nella lotta contro la madre, perciò le truppe orientali considerarono questo atto brutale un vero e proprio tradimento da parte dell'imperatore, ribellandosi apertamente. Ne sorse l'ennesima guerra civile, nella quale a prevalere militarmente fu ancora una volta Costantino VI. Tuttavia, la feroce repressione che egli mise in atto nei territori ribelli scatenò nei suoi confronti un sordo odio destinato a non mitigarsi mai più. Più il tempo passava, più le politiche spregiudicate e il carattere violento e incostante dell'imperatore gli alienavano le simpatie del suo popolo. Restava a sostenerlo il partito ortodosso. Tuttavia, le scelte di Costantino VI riguardanti in primo luogo la sua condotta privata finirono per privarlo del sostegno anche di questi settori della società bizantina. Nel gennaio 795 Costantino VI ripudiò la moglie che sua madre gli aveva imposto come sposa quando aveva solo 7 anni. L'imperatrice ripudiata era paflagonese, si chiamava Maria e, nonostante fosse una donna di straordinaria bellezza, non carpì mai il cuore del marito, che le preferì sempre una bella cortigiana di cui era innamorato, Teodota. Una volta rimasto da solo al potere, Costantino VI ritenne fosse giunto il momento di ufficializzare la loro unione, anzi, volle farlo in modo eclatante e sfrontato. Dopo aver ripudiato la prima moglie, si unì in matrimonio con Teodota, celebrando una cerimonia ostentatamente sfarzosa che provocò una profonda indignazione anche in quei circoli ortodossi e negli ambienti monastici che pure timidamente fino a quel momento lo avevano sostenuto. In particolare il suo comportamento venne censurato dall'abate del monastero del Saccudium, Platone. La disputa intorno all'adulterio divenne un caso politico e ancora una volta divise la comunità religiosa bizantina. Da una parte i monaci, intransigenti e da sempre gelosi della loro autonomia e della loro influenza sulla società, dall'altro il patriarca di Costantinopoli Anastasio, accusato dai primi di opportunistica indulgenza nei confronti dei peccati dell'imperatore. Costantino era solo, detestato da ortodossi e iconoclasti, inviso alle truppe e alle classi dirigenti occidentali più vicine ad Irene, ma anche a quelle orientali che ne avevano subito la crudeltà e la ferocia. La sua rimozione dal trono era solo questione di tempo e che qualcuno prendesse l'iniziativa. Hegel definì la storia bizantina un disgustoso panorama di imbecillità, mentre Giorgio Pasquali, autore della voce sulla letteratura bizantina nell'enciclopedia Treccani, ne scrisse definendola civiltà, diciamo pure, inferiore, e chiedendosi se valeva davvero la pena di studiarla. Oggi l'approccio a questa grande realtà statuale del passato è ovviamente assai più articolato ed equilibrato, e nessuno oserebbe mettere in discussione il fondamentale valore e l'importanza della sua eredità. Tuttavia vi sono episodi di tale incredibile inumanità nella millenaria storia dell'Impero d'Oriente che a volte si sarebbe presi dalla tentazione di avvalorare giudizi più severi. A ordinare l'eliminazione e la morte di Costantino VI fu sua madre, Irene, che lo fece uccidere il 15 agosto 797 in quella stessa sala di porpora del Palazzo Imperiale nel quale era stato battezzato circa 27 anni prima. Irene resse l'impero negli stessi anni in cui, a Occidente, Carlo Magno restaurò, ma sarebbe più giusto dire reinventò, l'idea di un potere imperiale laico e votato alla difesa della cristianità. Per quanto si sia trattato di una donna volitiva, pragmatica e tenace, essa non aveva sufficiente carisma per competere con una figura come quella di Carlo e per contenere la perdita di prestigio che la nascita del Sacro Romano Impero comportava per Costantinopoli. Il semplice esercizio del potere da parte di Irene era già in sé un successo, dato che non governava come reggente di un erede al trono, ma direttamente in prima persona come autocrate. Scrive Ostrogoschi a questo proposito.
In questo periodo, in cui, secondo la tradizione romana, l'ufficio dell'imperatore era indissolubilmente legato a quello del comando supremo dell'esercito, il diritto di una donna a ricoprire questa carica era perlomeno dubbio, ed è significativo il fatto che negli atti legali Irene non viene chiamata Basilissa, ma Basileus.
Irene fu certamente capace di conquistare e mantenere il potere, ma non passò alla storia come un'efficiente figura di governo. Sotto il suo regno l'impero continuò a subire la pressione di bulgari e arabi e fu costretto a versare onerosi e umilianti tributi. Tuttavia, ancora più disastrosa fu per la struttura imperiale la gestione della politica interna. Da un lato la generosa politica fiscale dell'imperatrice, finalizzata a ottenere consenso tra i sudditi e i monaci, mise in pericolo la tenuta dei conti pubblici, che divennero disastrosi. Dall'altro, a peggiorare la crisi fu la rivalità tra i principali collaboratori di Irene, gli eunuchi Stauracio ed Ezio. L'odio che provavano l'uno per l'altro avvelenò il clima a corte, contribuendo a creare quell'ambiente di intrigo e doppiezza a cui molto si deve il pessimo giudizio a lungo patito dall'impero bizantino. Bene, si chiude qui questo capitolo dedicato a Bisanzio e alle figure principali della dinastia isaurica, protagonista della lotta iconoclastica. Torniamo ad occuparci di Occidente, in particolare dell'Europa, per andare a osservare, a raccontare tutta una serie di stravolgimenti, di cambiamenti che avvennero in Italia e nel Regno Franco in seguito appunto a una serie di modificazioni della struttura geopolitica, dei rapporti geopolitici all'interno del Mediterraneo anche, a cui tutto sommato abbiamo accennato più volte anche nel corso di questo capitolo. È giunto quindi il momento di raccontare la grande modificazione dell'Occidente europeo in seguito a una serie di modificazioni, primo fra tutti il crollo della dinastia Merovingia, l'affermarsi di quella Carolingia, la nascita per esempio dello Stato Pontificio, del potere temporale della Chiesa, ma anche l'affermarsi di una realtà come la Repubblica di Venezia, come le repubbliche marinare nel meridione in Campania, tutta una serie di cambiamenti che ebbero un significato cruciale nel prosieguo della storia del Medioevo. Ma siccome di tutto questo tratteremo appunto nella lettura, noi chiudiamo qui, vi rimandiamo alla prossima puntata, ringraziandovi come sempre per la vostra cortese attenzione e per l'interesse che ci gratifica da parte vostra.